Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a te Marcello Fusetti.
Mi piace inizia... La furga molto bene.
Inizia...
È un buon modo per cominciare.
Buongiorno, inizia Mille Voci Estate. Oggi lunedì alle 9:12, oggi un giorno in cui viaggeremo, ci arriveremo, io proporrei di iniziare con Mika.
Iniziamo con Mika, mettiamoli due cose però, perché in studio chi ci guarda in televisione ha visto un personaggio che molti conoscono, sì. Noi conosciamo bene, siamo felici sia venuto a trovarci, Malu Cortesi, ben arrivato Malu, che ci racconterà l'ennesimo viaggio, perché il suo non è una vacanza, però Malu arrivando gli ho chiesto come stai, dice ma sto bene, sono in perenne vacanza. Perenne vacanza per lui, dopo sentiremo cosa vuol dire perenne vacanza. Però il tema della vacanza può essere interessante da sviluppare con voi, perché partendo da un articolo di Le Monde che ci dice come la vacanza sia diventata ormai per noi quasi un obbligo. Se non vai da qualche parte sei giudicato o ti senti giudicato. Quindi sarebbe carino anche con Malu, che vive in perenne vacanza, analizzare un po' questo sentimento che abbiamo noi nei confronti dell'obbligo di essere in vacanza. Lo facciamo dopo Mika, l'hai detto tu.
Allora.
Forse qualcuno ricorderà un film degli anni 50, Totò e i re di Roma. Una delle prime scene si vede la famiglia di Totò che carica la macchina per andare in vacanza. In realtà non vanno in vacanza perché non hanno i soldi per andare in vacanza, quindi fingono una partenza, poi si nascondono per far credere ai vicini che anche loro sono andati in vacanza. 1950 era già quasi un obbligo sociale andare in vacanza. Adesso esce questo articolo di Le Monde che riprende queste tematiche. Arrivano già i vostri messaggi su questo sentimento che abbiamo nei confronti della vacanza. Bisogna andare in vacanza, e se vai in vacanza devi andare nel ristorante consigliato, devi andare a fare le fotografie nei posti che ti dicono sono i posti più belli da fotografare, devi raccogliere nel minor tempo possibile il maggior numero di emozioni, tra virgolette, da condividere con gli altri. Però magari non hai voglia di andare in vacanza in quel periodo, te ne staresti volentieri a casa, però se stai a casa non sei andato in vacanza.
Ti devi giustificare, no? Se rimani a casa e non vai in vacanza, ce lo scrive anche Anna, chi non va in vacanza è considerato un perdente. Un po' è vero, è questo quello che si sente, ci si chiede sempre vacanze quest'anno, dove sei andato in vacanza? Magari da nessuna parte, però cerchi un po' di rigirarla, di dire che non hai avuto tempo, hai fatto comunque delle vacanze brevi, ma da qualche parte sei andato, da qualche parte devi essere andato.
Visto che Malu Cortesi è venuto a trovarci, parleremo del suo viaggio sulla Via della Seta, la Pamir Highway, una delle avventure, uno dei viaggi di Malu di questi anni. Che rapporto hai con la vacanza, non con il viaggio?
Con la vacanza fino a qualche anno fa avevo un buonissimo rapporto, lo facevo canonicamente come tutti. Quindi durante l'estate, essendo insegnante, avevo le mie vacanze ben prestabilite. Adesso che sono da qualche anno in pensione, vado in vacanza, vado a farmi dei giri. Chiaro che la vacanza adesso, non lavorando più ufficialmente, la prendo quando viene. Ecco.
Avevi l'obbligo? Ti sentivi obbligato ad andare in vacanza? Noi veniamo da una zona che è comunque turistica. Sì. Io mi sono sempre detto, ma se loro vengono qua, perché io non posso fare le vacanze qua dove vengono loro?
No, ma è vero, hai ragione. Effettivamente andare in vacanza durante l'estate mi seccava un attimino, perché poi nella regione dove abitiamo abbiamo molte manifestazioni che vanno dai concerti al festival, e poi al momento che è talmente bello, che è bello stare da noi. Però purtroppo in inverno, lavorando come insegnante, non potevo andarci se non delle piccole settimane. Facendo dagli ultimi 20 anni dei viaggi con la bicicletta più o meno di un mese e mezzo, e quindi mi ero obbligato a partire d'estate. Però è vero, a me è sempre seccato partire d'estate a Locarno, perché Locarno è vacanza.
Lì che diventa vacanza. Lara, tu sei un'altra generazione rispetto a me, rispetto a Malu. Noi facciamo parte forse di quella generazione che la vacanza faceva sempre via. Voi come generazione più giovane, mi sembra che abbiate un po' la voglia di fare la vacanza interna, scoprire la Svizzera. Noi la Svizzera l'abbiamo saltata via tante volte, perché la vacanza in Svizzera era la vacanza mia, vacanza. E invece voi avete un altro rapporto. Non so se c'entra il Covid, facciamo centrare il Covid sempre in tutte le cose, si poteva muoversi solo all'interno.
Sai che io personalmente non l'avrei associata al Covid, forse è proprio una nuova visione della vacanza, voler riscoprire. Si dice, no, che i giovani vogliono sempre un po' rallentare, ritrovare i posti più vicini, riscoprire proprio per potersi staccare da quella che è la vita digitale da cui siamo bombardati durante la nostra quotidianità, e quindi partire per andare in luoghi vicini. Io devo dire che lo sento tanto tra i miei coetanei, lo sento anche tra i ragazzi più giovani, prendere e andare magari in montagna con una tenda, trovare un posto in cui fermarsi, improvvisare una vacanza senza quell'obbligo di dover acquistare il biglietto aereo, che forse già mette un po' di pressione, no? Quel momento che dici, ok, è il momento, devo organizzare la mia vacanza e andare lontano.
C'è speranza, Malu, eh?
Sì, ma penso che ha ragione, nel senso che ho incontrato tantissimi giovani, non solamente una vacanza in Svizzera, ma soprattutto il tempo. Allora, noi avevamo le vacanze che erano una settimana, 15 giorni, un mese. Adesso i giovani, quelli che invidiavo, che invidio durante il viaggio, è proprio il tempo. Ho incontrato, mi viene in mente una coppia francese, partiti, non so, in novembre. Dici, quando torni? Forse in novembre, forse in dicembre, adesso vediamo. Quindi il tempo, e poi soprattutto quello che dicevi, di staccarsi un attimino da tutto quel che è computer, social, e quindi viaggiare in un'altra maniera. Non dico che una volta non c'erano, perché io ammiravo molto quelli che negli anni 70 dicevano parto in bicicletta, e non avevano dei mountain bike, ma avevano delle biciclette con le tre marce sul manubrio, e dico vado in India, per me, quando avevo 20 anni, dirmi uno che parto e vado in India o vado in Afghanistan sembrava una cosa fuori di testa, no? E adesso la cosa diventa quasi normale. Ho incontrato tantissima gente da tutte le parti del mondo, chi parte dall'Australia e viene in Europa, o chi dal Giappone, oppure chi parte dall'Europa e va rispettivamente in Australia o in Giappone, o comunque non ha una meta ben precisa, ecco. Quindi io mi sentivo un po' fuori luogo, perché dice noi andiamo da qui a lì e abbiamo... Io vado e poi magari...
Abbiamo il punto A per arrivare al punto B e tornare al punto A.
Esattamente, lì siamo proprio ancora, secondo me, almeno io sono ancora un po' vecchio, non so, che devo partire di qui per là, invece si parte, poi vediamo, no? Quindi avere il tempo.
Allora, anticipiamo il tuo viaggio, tu sei partito da qua e sei andato? Qual era il punto B?
Allora, non è che sono partito da qua, l'ho fatta già la via della seta. Ho fatto la Pamir Highway perché è un po' come per i ciclisti andare a fare il Tourmalet o andare a fare lo Stelvio, no? Quindi la Pamir Highway per i viaggiatori è una strada ambita, è una strada che si porta a 4.000 metri, dove ci sono dei scenari particolari, è un percorso di 1.400 chilometri all'incirca, chi più chi meno. E soprattutto quello che è la strada seconda più alta al mondo e non è da tutti.
Siamo quindi, in Tagikistan.
Siamo in parte dal Tagikistan e arriva in Kirghizistan, o parte dal Kirghizistan e arriva in Tagikistan. Quindi io sono partito dalla capitale, da Dushanbe, per arrivare a Osh in Kirghizistan.
E com'è pedalare a queste altitudini?
Allora, ti dirò che la paura era soprattutto questa, quella dell'altezza. Non sono mai salito a 4.000 metri, men che meno in bicicletta. Lì siamo arrivati fino a 4.007, per carità. Ecco, innanzitutto non andiamo a fare dei record, ma siamo in viaggio. Quindi è un pedalare molto tranquillo, non è andare in bicicletta da corsa. Quello che mi resta adesso è, non sono più queste paure dell'altezza, ma sono soprattutto gli incontri che fai, le persone che incontri, quindi l'altezza, i passi, per pur magnifici che sono, vanno dimenticati.
Passano,
mi restano impresso soprattutto i bambini, gli sguardi dei bambini, gli incontri con i bambini, dove lì l'arrivo di uno straniero, di un ciclista, è qualcosa, un avvenimento importante. Paragono molto quando io ero in Valonzernone come quando arrivava la Migro.
Il camion della Migro.
Aspettavamo la Migro come avvenimento, no? Quindi
Quindi tu eri il camion della Migros in Tagikistan.
Ma forse il pensiero che ho fatto, forse perché avevo le caramelle, mi sembra. Nel senso che avevo delle caramelle sempre. Prima le avevo per me, poi io mangio molto goloso dei gommini, quindi ho sempre qua dei gommini, e poi acquistavo, quando trovo un negozio, delle caramelle, perché sicuro nel viaggio incontravo dei bambini. Quindi mi fermavo perché ci chiamavano da lontano e quindi poi distribuivo le caramelle. Magari non è giusto, non lo so, ma mi andava bene farlo.
E tu non eri da solo in questo viaggio, poi ne parliamo. Io direi adesso di ascoltare Gianna Nannini per poi tornare in sella con te, Malu.
E leggiamo anche qualche messaggio sull'obbligo vacanza.
Abbiamo parlato delle vacanze che sono quasi diventate un automatismo sociale, questo è quanto dicono tante persone e anche un articolo di Le Monde che riporta le testimonianze di diversa gente che ha deciso di trascorrere le proprie vacanze senza vergogna, perché a volte c'è anche quel sentimento, a casa propria. E allo 076 321 1113 arrivano tanti messaggi. Michela dice: io quest'anno non ho nessuna voglia di andare in vacanza, sto bene a casa mia, vista lago. Ci sono le esplorazioni del nostro bellissimo paese senza stress e senza ressa. Questa è proprio l'idea, di rimanere a casa ed esplorare ciò che ci circonda, che magari non vediamo da tanti anni, che magari non abbiamo mai visitato. Partire, l'importanza del tempo. Malu, ospite oggi qui da noi, anche tu ci dicevi questa importanza del tempo, di prendersi il tempo per andare magari in maniera più lenta, per visitare senza la fretta di salire su un aereo e visitare un luogo in pochi giorni, in poche settimane, e correre da un museo a un ristorante all'altro davvero con la fretta e con l'idea poi di tornare e dire ho visto tutto, cosa che poi non è mai così, perché quando sei così di fretta vedi tanto ma vedi poca gente. Vedi poca gente, sei poco a contatto. Quando si rallenta, invece, secondo me, la gente percepisce che tu rallenti, che sei più lento, che sei al loro ritmo, al ritmo della loro vita, che può essere la vita delle vacanze dei bambini, che può essere la vita di una persona che si ferma un attimo, ti vede che sei più lento di un turista che corre in giro e magari ti racconta due curiosità che non avresti mai scoperto altrimenti.
Malu, questa Pamir Highway, 1400 chilometri sul tetto del mondo in bicicletta, che hai appena fatto, ci dicevi gli incontri importanti con i bambini, un gommino può far partire una quasi conversazione, perché immagino che la lingua non sia comune tra te e il bambino tagico.
Sì, no, ma parlando della lentezza, anche il fatto di partire in bicicletta, questo ti... O partire a piedi, in questo caso in bicicletta, è proprio la lentezza. Quello che noto e che ho notato soprattutto in questo viaggio è che partiamo con una mentalità, io vado spesso in bicicletta da corsa e quindi abbiamo le medie, i watt. Ecco, quando parti in bicicletta i primi due giorni sono questo, poi entri nel mood del viaggio e tutto questo scompare, tutto questo, anche le salite me le ricordo, le fatiche, ma come dicevo sono proprio questi incontri. Mi restano in mente, come dicevo, i bambini, ma anche le persone, i vestiti delle donne coloratissimi, coi brillanti che vedevo nei campi, addirittura coi brillantini, no? Quindi, e questi incontri pur brevi, che possono essere il gommino, ma può essere anche soprattutto quello che ci collega, ed erano anche i mondiali, il calcio. Quindi non dicevo di essere svizzero, non perché non voglio dire, ma perché non sanno cos'è la Svizzera e dov'è la Svizzera.
Era un'occasione per spiegarglielo.
Visto che parlo poco l'inglese e malissimo, era per me difficilissimo e loro non lo parlano, quindi spiegare la Svizzera era veramente... Già a dire che eravamo italiani era già difficile in Tagikistan, però colpiva l'italiano col fatto del calcio. Quindi poi sappiamo che per esempio in Uzbekistan c'è Carnavaro come allenatore. Quindi il calcio, e questo non solamente in questo viaggio, permette proprio la comunicazione, no? Quindi il comunicare. Quindi non è solamente qualcosa che ci unisce il calcio in tutto il mondo, ma ci permette anche di comunicare. Quindi spesso erano questi discorsi, erano dei discorsi di calcio, di da dove venivamo, della bicicletta, del camminare, del pedalare, dell'affrontare la fatica, ma soprattutto l'ospitalità e la gentilezza, cosa che non siamo più abituati a trovare. La gentilezza delle persone, il fatto di non aver problemi o il fatto che ti risolvono qualsiasi problema che tu hai, cioè nel senso che stato una volta ci siamo fermati, siamo stati obbligati un po' a fare autostop, tre macchine si fermano, poi da noi se abbiamo due biciclette con le borse potete immaginare in una macchina a quattro posti.
Ma figurati, ma non ti guardo neanche.
Ecco, lì trovano il posto per mettere tutto, ci stiamo tutto, anche magari un po' mucchiati. Però ecco, trovano una soluzione per qualsiasi tipo di problema.
Quando parliamo di questi paesi, ma in generale i paesi lontani da noi, abbiamo sempre, almeno sempre, molti hanno una sorta di paura. Certo. Chissà cosa trovo lì. Non dico sono tutti ladroni, però parti un po' con apprensione, perché non si comportano come ci comportiamo noi. Poi arrivi e dici, aspetta un attimo.
Ma difatti io adesso il quinto viaggio che faccio in Asia centrale, visto che ho già fatto. Ed è quello che mi dicono tutti, anche quando sono partito, quando sono andato in Iran, mi hanno salutato l'ultima volta che ti vedo, cioè l'informazione e soprattutto la paura. Le grosse paure le abbiamo soprattutto nel divano quando cominciamo a pensare e poi partiamo per le informazioni. Devo dire, se c'è qualcosa che non ho mai avuto è la paura di qualcosa o di qualcuno. Mi è capitato più spesso di lasciare in giro le cose, una certa età in cui anche i miei due neuroni non funzionano più tanto bene, lascio in giro un po' le cose, in cui me le portano addirittura anche il borsellino con le carte, tutto lasciato, dimenticato in una bancherella, poi arriva, guarda che l'ho lasciato qui. Ecco, cose che qui non succedono più. Paura niente, ecco, nel senso pensiamo, abbiamo l'abitudine oppure a pensare che chissà in questi paesi, ma tecnologicamente se io penso a Dushanbe tutti i taxi sono elettrici.
Dushanbe?
Che è la capitale del Tagikistan, no? o anche Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, tecnologica, molto verde, pulitissima, sembra di essere in Germania, per far capire un attimino, e soprattutto il verde. Camminiamo nelle città, in certi momenti sembra di essere nel bosco, perché questi alberi coprono tutto, no?
Quindi... perché l'immagine che noi abbiamo di questi paesi è quella in altura, quindi sopra i 3.000 metri, quindi solo sabbia e sassi.
Esatto. Dopo è vero che c'è, nel percorso che abbiamo fatto ci sono delle valli remote, delle valli contadine, quindi povere, veramente povere. Però in generale... stanno tutti bene, ecco, nel senso che stanno tutti bene. Abbiamo sempre trovato da dormire, ci hanno sempre ospitato, ci hanno sempre comunque dati da mangiare, ci hanno sempre... Ecco, è una visione molto povera, la Wakhan Valley, che è un collegamento della M41, che è questa Highway, Pamir Highway, è una valle poverissima ed è una delle vie in cui era passato Marco Polo, quindi una di queste famose Marco, dove la strada è impraticabile. Voi dovete immaginare che su 1400 chilometri, 200 chilometri saranno stati asfaltati, il resto tutto sterrato, buche, salite, discese, sabbia, polvere, e dove la gente, i villaggi poverissimi, ma che ti accolgono con un'ospitalità che non siamo più abituati a vedere. Quindi io resto ogni volta meravigliato.
Complimenti al signor Cortesi, scrive Renata, e al suo amico, perché poi non hai fatto il viaggio da solo, dopo ne parliamo, ti ha seguito sui social, perché ormai ti seguono sui social. Trova il tuo aspetto molto riposato, non si direbbe che sei tornato da un viaggio così impegnativo. Ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a chiacchierare con Malù, così faccio un po' ordine tra tutti i messaggi che stanno arrivando, che mi sto perdendo.
A mille voci stiamo parlando di viaggi che a volte ci sentiamo obbligati a fare, vacanze che ci sentiamo obbligati a fare. Stiamo parlando di un viaggio in bicicletta con Malù Cortesi, che ci ha raccontato dell'ospitalità, del codice dell'ospitalità, così l'avevi chiamata nel tuo diario. Non eri da solo, però, rispetto a tanti viaggi che hai fatto in sella da solo, qui eravate in due. Cambia l'ospitalità quando si è in due? Tu hai percepito una differenza?
No, non ho percepito la differenza. L'ospitalità c'è in uno, in due, in tre, in cinque, questo non cambia. No, effettivamente quest'anno, dopo tanti anni, ho ricominciato a viaggiare con il mio amico storico di viaggi, nel senso che quando ho fatto il primo viaggio a Santiago de Compostela, per 4, 5, 6 anni mi ha seguito, poi grazie al suo lavoro non poteva più viaggiare con me in bicicletta durante l'estate e quindi sono andato solo. Adesso anche lui ha raggiunto la pensione e quest'anno mi ha detto voglio venire con te e soprattutto uscire dall'Europa, quindi ecco.
Io mi metto nei suoi panni, proprio ci provo, avrei paura, non per lo sforzo, però avrei proprio paura di trovarmi in zone che assolutamente non conosco. Tu quelle, la Via della Seta l'avevi fatta, quindi l'hai tranquillizzato, gli hai detto non ti dico niente e lasciati sorprendere?
No, l'ho tranquillizzato, poi ripensandoci mi fa morire dal ridere, perché una volta a casa prima di partire sua moglie mi dice ma troverete da mangiare? E lì ecco, se c'è qualcosa proprio sul mangiare, soprattutto non so, in Uzbekistan, quello che diceva, si mangia dappertutto, si trova da mangiare. No, le paure lui le aveva, ecco, le aveva soprattutto uno perché era la prima volta che usciva dall'Europa e si recava nel centro Asia. Due, un po' per le paure che dicevo prima, che tutti ti chiedono, ma non hai paura, devi aver coraggio. Allora, il grosso coraggio è dire, decidere e alzarsi dal divano e dire di partire. Questo è il grosso coraggio. Una volta fatto questo, si è fatto la metà del viaggio. Sì, l'ho tranquillizzato. C'è da dire che nel giro di... Ecco, forse lui ci ha messo un attimino di più, ma nel giro di 15 giorni era diventato anche lui un tagico, no? Nel senso che non aveva più paura, si muoveva. È una persona, a differenza di me, dove io sono molto sregolato e
sto mai fermo. Ma neanche adesso in studio ti sentiamo tra braccialetti, occhiali, sedie che si muovono, non è mai fermo, Malu.
E faccio fatica a star fermo. E c'è da dire che dopo tre settimane anche lui, nel senso, veniva in contromano. Cioè cose che qui non facciamo naturalmente, là è più, ecco, si fa, ecco, e quindi anche non chiudeva la bici, lui è una persona molto, mi fermo, chiudo la bici, mi capitava che gli dicevo ma no, qui non tocca niente nessuno, quindi...
E così è stato.
E così è stato.
Ti hanno riportato il borsellino che avevi lasciato su una bancarella di un mercato, questo...
Sì.
O non c'era dentro proprio niente, o veramente...
Ma anche dimenticato in una pizzeria, ero andato a mangiare uno dei primi giorni, proprio lasciato il borsellino, la borsa sulla sedia, arrivato...
Ci sono delle tracolle, eh? Arrivata a una certa età bisogna mettere la tracolla.
Poi le appoggi o le tieni a tracolla, o vai al ristorante, le appoggi e poi parte e mi dimentico.
Parlavi del cibo, a parte la pizzeria dove uno va e mangia la pizza sperando sia simile a quella che i gusti che conosce, cosa si mangia?
Ma allora, molta carne. Allora,
loro sono allevatori, no?
Allevatori, se ne mangia molta carne, questo poi dipende, il Tagikistan forse delle repubbliche forse il più povero, quindi anche a livello di cibo, se escludiamo la capitale o le grandi città o comunque i grandi centri fuori, sono piuttosto poveri, quindi carne, c'è da dire che abbiamo mangiato tantissime uova, nella prima parte del viaggio, uova e dei similvinerli, ecco, ci servivano queste, quindi sia a colazione che a mezzogiorno abbiamo fatto proprio, mangiavamo dalle 4, 5, 6 uova.
Controllino al colesterolo rientrando l'abbiamo fatto?
Assolutamente no.
Malu, questa Pamir Highway, l'hai detto all'inizio, viene descritta come una strada mitica per cicloviaggiatori, anche per questo che avete deciso di andare lì, è così? Ne avete incontrati? Ce ne sono tanti di cicloviaggiatori su quella strada?
Tantissimi, cioè è proprio una via, io forse del viaggio che ho fatto anche per raggiungere la Cina, a parte la Turchia, è forse il posto dove abbiamo trovato più gente, più cicloviaggiatori, ma anche motociclisti o anche persone che noleggiano un'auto o noleggiano un taxi e lo fanno con l'auto.
Quali sono le ragioni? I paesaggi straordinari,
la notorietà della strada e poi il fatto di essere la seconda strada più alta al mondo, no? Quindi è un po' il prestigio del cicloviaggiatore, ma soprattutto gli scenari. Ecco, gli scenari a 4.000 metri, questo altipiano del Pamir, dove poi sbucano delle vette ancora a 7.000 metri, qualcosa di... Ecco, quello che è più impressionante, oltre le fatiche, il vento. Ecco, noi non so se perché, ma il vento è sempre contro.
È sempre contrario. Sempre contrario. Sì, certo.
O sbagliamo la direzione.
Sento che va in direzione contraria sempre, ostinata e contraria.
È quello che ho pensato anch'io, che non è il vento soffia giusto, sono io che
vai nella direzione sbagliata.
Direzione sbagliata.
Sbagliata.
Forse più contro vento.
Più impegnativa.
Ma fa parte forse della mia personalità.
Gianfranca ti ringrazia, ti ha seguito sui social, ha seguito il tuo viaggio, dice, con le meravigliose fotografie e la descrizione dei luoghi. Per lei è stato un po' come viaggiare, quindi l'obiettivo anche di questi viaggi è anche quello, di condividere, come condividi l'esperienza lì, la condividi anche.
Ma pensavo, forse collegandosi anche a quanto ti dicevamo delle vacanze, abbiamo detto tutti sono obbligati, ma dobbiamo pensare anche che c'è gente che non può viaggiare per diversi motivi, perché non può, per motivi fisici, ma anche per motivi finanziari. Non tutti...
È impegnativo un viaggio del genere finanziariamente? Non voglio farti conti in tasca.
No, finanziariamente no, ma poi ci sono, si può viaggiare come dappertutto con...
Poco.
Esatto, a dipendenza un po' tu cosa cerchi. È chiaro che girare in bicicletta non ti permette di, e anche in questi posti, di spendere molto. Quindi il mangiare, il dormire, poi spesso lì costa anche poco e spesso poi magari ti ospitano.
In camere d'aria quanto hai speso?
In camere d'aria poco, ne ho prese tante ma ne ho usate solamente due. Quindi pensavo di bucare di più. Ecco, ed è stata una fatica anche perché abbiamo aumentato le borse, quest'anno avevamo le borse con le tende, per fortuna non abbiamo dormito in tenda perché non abbiamo più l'età, anche perché eravamo i vecchietti, nel senso che...
Quanti anni hai, Manu?
68. Ecco, a quasi 70 anni lì di persone in bicicletta non ne trovano, e quando ti guardavano dicevano, ma ecco, il mio compagno, chi mi ha accompagnato, ne aveva 66, quindi eravamo proprio la VS in viaggio, no? E quindi questi ragazzi quando ci vedevano ci dicevano, ma andate, e ho detto sì, andiamo.
Da cosa state scappando?
Esattamente. E abbiamo conosciuto, una bella conoscenza che ho fatto, un ragazzo che seguivo prima di partire per la Pamir, che è partito da Roma, lui è sposato con una giapponese e si trasferisce in Giappone. Allora la moglie è andata in Giappone perché lavora nel ministero, non so bene, e lui la raggiunge, ma è andato in bicicletta, la raggiunge in bicicletta.
Vai avanti tu che io arrivo, una cosa del genere.
No, ma guardando tutte le etnie che separano tra lui e sua moglie. E quindi fa tutto questo viaggio, una persona splendida, interessante, 29 anni, in cui poi racconta e passa adesso in questo momento. Io l'ho sentito ieri sera in Mongolia, sta entrando in Mongolia, e lui arriverà in novembre in Giappone, dove in Giappone farà la guida turistica e dove porterà queste persone.
Ah, quindi ha già un lavoro, perché uno si dice, ma lui e il compagno che l'ha seguito in questo viaggio sono in pensione, quindi hanno il tempo per... A 29 anni ti dici, come fai ad andare via a 29 anni?
Sì.
Beh, se hai già un posto di lavoro là dove arrivi, ti prendi un... sabbatico, come si dice.
E questo poi casualmente lo conosco, le casualità poi della vita, lo seguivo prima, ho detto chissà se lo incontro, e poi tutto un tratto in un albergo, chi trovo lui, e gli ho regalato una bandana della Corsa della Speranza perché stava cercando qualcosa per coprirsi dalla polvere quando si viaggia, e nei social lui racconta, pensate che ho incontrato due vecchietti che salgono 4.700 metri. Ecco, quindi
due vecchietti.
Ci scrivono tanti complimenti a Malu, ti conoscono principalmente sui social, viaggiano con te, e Daniele dice, un giorno mi piacerebbe poter fare questi giri in bici. Tu cosa dici a chi vuole fare questi giri in bici e magari non ne ha mai fatto uno?
Ma guarda, anch'io ho cominciato il primo viaggio in bici in 50 anni, ho detto oggi parto e parto, non è che ci vuole, dopo dipende dove vuoi andare, credo che anche qui bisogna andare un po' gradatamente, ecco, quindi vedere un po' le tue prestazioni fisiche, le capacità fisiche. Non è che ci voglia molto, poi si può viaggiare, si può fare 200 km al giorno, 150, dipendenza un po' dal... Non c'è bisogno. Il viaggiare in bicicletta anche a 30-40 km al giorno va benissimo. È un altro viaggiare. Ho in mente una volta una coppia che partiva dalla Germania, anche loro in pensione, io non ero ancora in pensione, e loro facevano la vacanza di 2-3 mesi, andavano anche loro a Santiago, erano partiti da Francoforte, facevano 30-40 km al giorno, poi si fermavano. Non avevano la fretta.
Ecco, spesso partiamo, ma abbiamo la fretta e vediamo già. Invece dobbiamo prenderci il tempo di dire, ok, oggi parto, poi arrivo, vedo se arrivo, se non arrivo e dove, ecco. Il mio viaggiare è non programmare molto, programmo la strada e poi parto. Però è fattibile, ci vuole allenamento, ci vuole la passione della bici innanzitutto, quindi ecco, un po' di condizione fisica, chiaro.
Ma stiamo parlando con un uomo che ti attraversa il lago 4 volte senza problemi. Se vedi uno che nuota nel lago mosso, è Malu che si sta allenando. Lui fa queste cose un po' estreme, quindi se vado io adesso a fare la Pamir Highway, mi raccolgono perché sono gentili i tagiki e mi dicono, guarda, torna a casa, non è il caso di farlo. Devi avere una preparazione fisica, non puoi arrivare a 4.000 metri.
Esatto, no, adesso non parliamo di Pamir, parliamo di un viaggio in bicicletta, anche pur semplice, anche per noi è stato estremo. Io direi che sono quelle cose che ho detto, l'ho fatto, non so se lo rifarei o se lo rifarei in maniera un attimino differente. Questo è proprio estremo, da dire, ma era la ricerca ed era quel sogno che dice, lo faccio adesso, non lo farò mai più, anche perché poi l'età va. E poi dietro c'è una preparazione, cioè mi sono anche allenato e quindi non puoi dire partire e andare, ecco. Però è fattibile, un viaggio in bicicletta è fattibilissimo e lo consiglio a tutti.
Se questi sono i vecchietti, scrive Renata. Guardiamo gli orologi dello studio, incastriamo bene Eric Clapton, continuiamo a chiacchierare ancora 2-3 minuti con Malu, che poi prenderà la sua bicicletta, perché è andato in bicicletta, anche serve in bicicletta davvero?
No, vado dopo in bicicletta, vado col tuo collega.
Con quello matto. Sì, sì. Esatto. Portatelo sulla Via della Seta, Ferrando, una volta.
Ma non ce la
prossimo viaggio, no. Dove vuoi andare?
Non lo dico. Sto pensando, anche perché voglio godermi prima questo. Lo sto pensando, però...
Ecco, il ritorno. Quanto ci vuole a capire quello che hai fatto? Cioè, a capire, a far tuo quello che hai vissuto?
A lungo. Io, quando ho da dirti che da quando sono tornato, ho toccato pochissimo la bicicletta, perché poi andavo poi quasi tutti i giorni. Quindi, anche perché si chiude un capitolo e quindi non hai più una, tra virgolette, una motivazione. Si fa sempre con una motivazione, lo preparo dall'anno scorso, quindi vado a allenarmi, ti prepari, vai a vedere un po'. Non molto, perché voglio scoprire, non voglio partire troppo informato sui viaggi, no? Quindi, e poi bisogna avere poi il tempo di godere dal tuo viaggio, di quello che tu hai fatto e di tutto quello che poi ti porti dentro. Come dicevo prima, non tanto la prestazione sportiva, che comunque mi fa piacere di averla fatta, ma soprattutto quello che è il valore umano, anche se hai degli incontri brevissimi, no? Quindi ecco questo aspetto, torno indietro e poi come viviamo noi e come vivono loro, dove poi loro dovrebbero essere le persone che ecco, vivono più male di noi magari, no? E lì torni e ti metti un po' in discussione, ecco, questo è il momento che vivo. Però poi mi rallegra, ecco, pensare, e quello che ho negli occhi sono proprio questi sguardi, lo sguardo di questa bambina Shan che mi ha ospitato, la famiglia, e poi alla mattina ho guardato tutti i miei braccialetti.
Perché non li togli? È un chilo di bracciali quelli che sei portati a 4.000 metri.
E quindi la bambina era attratta, che poi gliene ho regalati un paio, tra, e quindi era attratta e non mi mollava, sia la sera che la mattina a colazione l'avevo qui da parte. Quindi queste cose che ti porti, ma anche perché l'aspetto sociale più che mi interessa, più che la prestazione fisica, e chiaramente anche...
Quella la lasciamo a Stefano Ferrando, la prestazione fisica.
Sì, lui è il...
Lara, hai una domanda finale per Malu?
Io ho una frase che ho ripreso dai tuoi diari e che mi ha colpita, che volevo condividere. Da questi viaggi scopri quasi sempre che dall'altra parte del confine, quello geografico e quello mentale, c'è qualcuno che ti offre il tè e vuole sapere da dove vieni. Io questa frase l'ho trovata straordinaria, sì, veramente.
Sì. E penso anch'io, abbiamo parlato di confini che non abbiamo parlato poi di confini che poi mi hanno attratto. Ho costeggiato per 500-600 chilometri il confine afghano, quindi, e poi per altri 300 chilometri il confine cinese, in cui era una ramina, come per capirci. Invece il confine afghano era un fiume che ci divideva, e quindi queste persone che poi a noi ci vengono disegnati, terroristi, ecco, li avevo lì e la grossa curiosità di poter parlare, di poter comunicare. E c'è stato un momento che avevamo 20-30 metri di distanza, c'era il fiume che ci divideva e ci parlavamo. Ecco, queste cose mi lasciano, perché abbiamo un'immagine totalmente differente, ecco, e quindi quando arriviamo lì, ma che dove sono?
Dove sono? Manu Cortesi, grazie, buona vita.
Grazie, grazie a
voi. Eric Clapton.
:10:05 inizia qui la seconda ora di Mille Voci Estate con Lara Van Gammeren e Marcello Fusetti. Di nuovo buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo chiacchierato con Malù, potevamo andare avanti un'altra ora perché uscendo metà non abbiamo parlato dei confini, perché anche questo incedere che hanno i ciclisti che attraversano il territorio come fa lui, si lascia trasportare un po' dalle chiacchiere e belle. Ci sarà occasione, mi ha anticipato quale sarà il prossimo viaggio, non lo dico perché finirei malissimo, ma un viaggio anche questo è impegnativo. Andremo avanti in questa seconda ora portando un po' di notizie svizzere. Io ve ne anticipo una che non è svizzera, che riguarda Google Earth, il sistema che abbiamo su Google per guardare il mondo dall'alto, che è molto apprezzato perché vedi da casa tua. Una delle prime cose che vai a guardare su Google Earth è vedere casa tua, quando è stata fatta la foto, se c'è ancora la macchina, che macchina c'era, così capisci quando è stato fatto. Giovedì Google Earth ha messo una funzione nuova, venerdì l'ha tolta.
È durata pochissimo
perché la funzione era quella: tu potevi sovrapporre alle immagini del satellite quelle generate con l'intelligenza artificiale. Quindi vai a Pompei e chiedi all'intelligenza artificiale, partendo dalla scansione di Pompei oggi, di ricostruirtelo. E sulla base di quello che sa, ti dava l'immagine di Pompei oggi. Uno strumento interessantissimo anche da un punto di vista dell'edilizia. Puoi fare delle cose mirabili, ma puoi fare anche delle cose non mirabili. Ad esempio, un giornalista esperto di tecnologia, la prima cosa che ha fatto per mostrare a Google che questa funzione poteva essere usata per la disinformazione, ha preso un posto di frontiera tra Stati Uniti e Messico, l'ha riempito di gente, l'ha fatto riempire di gente, di presunti migranti alla frontiera, e ha pubblicato la fotografia dicendo: si può ricostruire Pompei, però si può anche creare un'immagine in cui si dice qualcosa che non sta avvenendo e farla diventare disinformazione. E Google si è giustificato dicendo: sì, però quelle sono immagini chiaramente con il bollino creato dall'intelligenza artificiale. Però nel giro di un giorno l'ha tolta.
Ecco, perché queste immagini potevano poi essere viste dagli altri utenti, rimanevano come salvate sulla mappa.
No, però tu puoi farla circolare.
Ah, certo.
La crei e poi la fai circolare. Google si è giustificato dicendo: questo non è che restano sul nostro sito e tutti le possono vedere, però io la posso prendere e farla tranquillamente viaggiare su altri siti. Hanno fatto delle ricostruzioni di Mosca bombardata o di un aereo che nuovamente si schianta contro dei grattacieli negli Stati Uniti. L'intelligenza artificiale ti permette di fare tutto questo sulla base delle immagini reali, attuali di Google Earth.
E così si capisce che diventa un po' più pericoloso di quanto non avevano previsto. In studio a Mille Voci ci ha raggiunto Eleonora Tela per parlarci di quelle notizie della Svizzera curiose che a volte, quando leggiamo sui giornali o ritroviamo la notizia sui social, diciamo: ma è vera? Sarà una bufala o è successo veramente? Perché a volte noi di notizie curiose ne abbiamo davvero. Ciao Eleonora,
ciao,
bentornata.
Voi. Grazie.
Stai bene? Barnum, le notizie, esatto, che si ritrovano pubblicate in un post di 5 notizie vere che sembrano fake, che quindi sembrano false ma sono solo svizzere. Le ritrovate sulla pagina Instagram. Partiamo dalla prima, partiamo dal pedalò.
Abbiamo parlato qualche settimana fa spiegando come è nato il pedalò, dove è stato creato.
È
il
vero.
Pedalò non distante da noi, il suo inventore nella zona di Salò, poi partì per la guerra e non se ne fece niente. Il suo prototipo, quelli che avevano comprato il prototipo erano gli svizzeri.
Ecco.
8 modelli che poi non vennero mai consegnati, però da Salò ci spostiamo in Svizzera con il pedalò.
Beh, effettivamente è un simbolo che si vede spesso sui nostri laghi, insomma. Parliamo di una gara un po' curiosa. Sappiamo che ce ne sono in Svizzera diverse, anche in Ticino, mi viene in mente quella delle casse di sapone di Porza.
Ah sì, questi bambini,
esatto,
che vanno giù per una discesa con
una rotta
delle...
di collo.
Esatto, esatto, con delle scatole di legno, poco sicure, ma sicuramente divertenti.
Assolutamente. Ecco, aggiungiamone una alla lista, perché da qualche giorno sono aperte le iscrizioni per la nona edizione della gara, appunto, di pedalò, che si terrà il 29 agosto sulle acque del Ceresio. E è una gara, appunto, goliardica, dove i partecipanti dovranno percorrere mezzo miglio nautico nel minor tempo possibile. E appunto la novità di questa edizione, abbiamo detto che è la nona, è che la partenza sarà in zona Rivetta Tell, e questa collocazione offre la possibilità, appunto, di accogliere più spettatori che avranno una migliore visibilità, e anche i partecipanti dovrebbero trovare un percorso un po' più riparato dal vento rispetto alle scorse edizioni.
Sì, perché le scorse edizioni partivano sulla zona del LAC, e quindi da quella parte del lago. Adesso ci spostiamo proprio all'ingresso del Ciani, e quindi è un po' la novità di questa nona edizione, che permetterà di ospitare ancora più persone. Noi lo ripetiamo, la gara sarà il 29 agosto.
Sì, e le iscrizioni si chiudono il giorno prima, il 28 agosto.
Equipaggi?
Quindi. Allora, devono essere equipaggi misti, quindi un uomo e una donna per ogni mezzo. Al massimo potranno partecipare 48 pedalò.
Saranno quelli a disposizione della
Sono in realtà, ho visto 4 batterie, quindi in realtà sono batterie diverse che partono in momenti diversi, e poi i migliori di ciascuna batteria si sfideranno in una finale. E se ve lo state chiedendo, i vincitori ricevono dei premi.
Ah, ecco, quindi c'è qualcosa a cui ambire, un premio per questa gara. A me hanno fatto sorridere due cose di questa gara. La prima è che le categorie, abbiamo detto, saranno 3 batterie. Queste categorie delle 3 batterie vengono determinate dalla somma dell'età delle 2 persone. Quindi un ventenne che gareggia con un quarantenne sarà nella categoria dai 30 ai 60 anni. E quindi le categorie arrivano fino a 200 anni. Proprio per...
Mi sono perso, mi sembra i regolamenti della FIFA, no? Ho capito.
Ti vedo perplesso. Allora, abbiamo 2 persone sul pedalò,
sì,
che magari sono di 2 fasce di età completamente, sì, diverse. Quindi per avere un equilibrio tra queste batterie e queste categorie, non hanno fatto l'età dei partecipanti, ma la somma dell'età dei partecipanti. Quindi c'è la categoria dai 24 ai 60 anni, ma c'è anche quella dai 90 ai 200 anni.
24 vorrebbe dire 2 bambini di 12 anni.
Esatto, okay. Sì. Invece 200 anni, 2 centenari, esatto.
Un po' improbabile.
Esatto. Però ecco, questo mi ha fatto sorridere, come mi ha fatto sorridere il fatto che i partecipanti abbiano massimo 25 minuti per percorrere il tragitto. Al 26esimo arrivano a prenderti, ti riportano a riva.
C'è il pedalò scopa che ti riporta,
esatto,
che ti riporta a riva.
Sì.
Ma i pedalò sono tutti uguali?
Immagino proprio di sì.
Ho visto, non so, che... uno con lo scivolo, uno senza.
No, sono proprio i classici pedalò rossi che si vedono sul...
A quelli di metallo?
Sì, proprio quelli che si usano normalmente.
A me sembra faticosa questa gara, ma vedremo poi come andrà a finire. Ci saranno 3 finalisti e poi una squadra vincitrice. Un'altra notizia della Svizzera, ne aveva parlato anche Casa Svizzera, Alice Pedrazzini e Fabrizio Casati a giugno ne avevano parlato. Alice era andata a Uznach, che è conosciuta soprattutto in questo momento per le cicogne, ed è qui che arriviamo, Eleonora, alle cicogne.
Qui che arriviamo, sì, è una buona notizia ovviamente, perché le cicogne bianche in Svizzera non sono mai state così numerose come quest'anno. Da 25 anni la popolazione di cicogne è tornata a crescere, e sono state contate quest'anno 1300 coppie nidificanti, che, pensate un po', era considerato addirittura estinta la cicogna negli anni 50 nel nostro paese. Nel 2000 erano solo 175, quindi effettivamente è una crescita numerosa. I motivi sono diversi, sicuramente si lega anche alla loro migrazione, quindi le cicogne trascorrono sempre più spesso l'inverno in Svizzera.
Stanno bene, l'inverno
stanno
è
bene.
Sempre più mite, quindi dicono vabbè, noi adesso la diciamo così col sorriso, ma è un problema il fatto che gli uccelli migratori non tornino più nel luogo più caldo, proprio viste le temperature più miti, sì, che abbiamo anche noi qui in Svizzera durante i nostri inverni.
Non soltanto il cambiamento a livello di migrazione, ma ci sono state anche delle misure di rinaturazione delle zone umide, della creazione di siti adatti alla nidificazione, delle campagne di educazione ambientale che sicuramente hanno contribuito al ritorno della cicogna bianca dalle nostre parti.
Anche di sensibilizzazione, perché fanno un casino con il becco, e averle vicino non è sempre... Si tattagliano molto.
Eh sì, perché loro davvero comunicano così, comunicano con il becco, ed è un costante ticchettio che dopo un po', soprattutto col fatto che si svegliano molto presto il mattino, gli abitanti di Uznacht, anche questo l'aveva riportato poi Alice Pedrazzini quando era andata lì e aveva dormito lì, ha detto insomma si sentono, sono tante ed è qualcosa che può creare dei problemi e infastidire. Io direi, Marcello Dell'Onore, di ascoltare Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni, forse ci vuole un fisico bestiale per la gara di pedalò, per poi tornare alle ultime tre notizie che hanno svizzerato questa settimana. Ci vuole un fisico speciale. A mille voci stiamo parlando delle cinque notizie della settimana proposte da Barnum, quelle notizie svizzere, a volte svizzerissime, che ci fanno pensare che insomma viviamo in un posto davvero speciale in cui a volte le notizie non sembrano vere. Abbiamo parlato della gara di pedalò, abbiamo parlato del ritorno delle cicogne, abbiamo ascoltato Ci vuole un fisico bestiale, e ci vuole un fisico bestiale per le nostre notizie anche per fare le flessioni, Eleonora.
Esattamente, adesso andiamo a Zurigo, dove immaginatevi questa scena: c'è un autista di un autobus che durante la sua pausa tra una corsa e l'altra scende dal mezzo e si mette a fare le flessioni in mezzo alla strada, proprio davanti al suo autobus.
È un video che ha fatto sui social, si vedeva.
Con i passeggeri su.
No, era durante la sua pausa, appunto. È stato, ovviamente, la scena ha suscitato un po' di curiosità, la gente l'ha ripreso e sui social il video è diventato virale. La vicenda in realtà ha suscitato anche qualche discussione, perché all'inizio si pensava che fosse legato a un gesto di solidarietà nei confronti di un artista che era finito un po' al centro delle cronache perché si era fermato nella sua pausa a pregare davanti all'autobus. In realtà l'azienda dei trasporti di Zurigo ha escluso questo collegamento e ha semplicemente giustificato dicendo che il conducente è molto appassionato di fitness e durante il suo tempo libero, fin tanto che non crea problemi al servizio, lui si mette a fare le flessioni davanti all'autobus.
Sì, perché diciamolo, qualche settimana fa, mi sembra, se non mese, c'era stato sempre nel canton Zurigo a Stefa un conducente di un autobus che appunto aveva pregato davanti al suo autobus durante la pausa. In quel momento era stato ripreso e in quel caso l'azienda del trasporto pubblico di Zurigo aveva chiesto al conducente di non ripetere questa
la preghiera musulmana, stiamo parlando,
esatto, sì, aveva detto di non ripetere durante la pausa proprio davanti all'autobus in strada questa preghiera, ma di provare ad andare in una sala adibita alla pausa del deposito degli autobus. E quindi molti avevano interpretato queste flessioni davanti all'autobus quasi come un segnale per dire: durante la pausa ognuno fa quello che deve fare, che vuole fare. Il collegamento non c'è, però è vero che
giustifica un po' il fatto che un semplice video di uno che fa delle flessioni davanti a un autobus diventi virale, perché se diventa virale il video di uno che fa flessioni davanti a un autobus, siamo messi abbastanza male, almeno dal mio punto di vista. Se c'è un altro collegamento che spiega perché la gente è andata a interessarsi a questo video, forse.
Esatto, era per quello un po', no? Che si era provato, insomma, a legare queste due notizie, così non sembra. Questo è quanto ha detto l'azienda dei trasporti, magari parlando con l'autista cambia, e le pause non sono sempre così lunghe, a volte non hanno il tempo.
Quante flessioni fa?
Non lo so. Il video è molto breve, in realtà. Sembra molto, molto
tonico, diciamo.
Tonico,
così.
Sì. Le fa molto velocemente.
E adesso però un'altra notizia invece cambia completamente il tema, parla del confine della Svizzera con la Germania.
Sì, è una notizia di quelle che magari in futuro le prossime generazioni studieranno, magari anche storia, in realtà con un sorriso ovviamente, perché appunto il confine tra Germania e Svizzera è stato spostato, o meglio, la Germania si è presa 8,2 metri.
Di Svizzera.
Non c'è stato nessun incidente diplomatico, semplicemente è stata cambiata la linea di confine che sta sul ponte di legno che collega Stein, il cantone Argovia, a Bad Säckingen in Germania. E il motivo è altrettanto curioso, perché il confine era stato tracciato nel 1808 e seguiva il punto più profondo del Reno, solo che giustamente in oltre 200 anni il fiume ha cambiato il suo corso e per aggiornare ufficialmente la frontiera è stato deciso di non farla più passare dal punto più profondo ma dal centro del fiume, e di conseguenza la linea sul ponte è stata spostata. La Germania ha guadagnato questi 8,2 metri,
passettino alla volta, ci
e si è presa un'isola,
si è presa una piccola isola, la piccola isola di Fridolin, ed è stata interamente appunto adesso inglobata nel territorio della Germania. Non è cambiato in realtà niente, perché è un'isola, è una riserva naturale. È un'isoletta che non si può nemmeno visitare, e da tempo era già considerata parte della Germania, però adesso lo è ufficialmente.
Sì, diciamo che prima l'isola sembrava quasi spaccata a metà, sì. Se andate a vedere su Google Maps il confine è ancora segnato, era lì, passava in mezzo, e adesso invece prima o poi cambierà anche, immagino, sulle carte. L'isola è passata sul versante della Germania ed è loro, e questa è una
quando
notizia.
La Germania prende del territorio, io sono sempre preoccupato.
Speriamo di no, l'isola comunque ormai è della Germania. E l'ultima notizia, Eleonora, invece è una notizia che parla dei nostri hotel, degli hotel della Svizzera.
Sì, perché finalmente diciamo che c'è anche un po' di Svizzera tra i migliori hotel del pianeta. Infatti il Bayreuth Palace di St. Moritz è entrato nella top 10 mondiale della classifica 2026 di La Liste, che è una guida parigina che ogni anno seleziona i 1000 hotel migliori di lusso al mondo. Con un punteggio di 99,5 su 100,
quasi il massimo.
Quasi il massimo. L'albergo, appunto, è il primo hotel svizzero a raggiungere questo punteggio massimo nella graduatoria, che quest'anno è condiviso da altri 9 hotel nel mondo. Quindi in questa top 10 in realtà tutti gli hotel hanno 99,5 su 100 come punteggio.
È una giuria che
no,
vota?
È una classifica che non solo si basa sul giudizio, sì, di una giuria, ma incrocia anche le recensioni, le guide, delle valutazioni di esperti, e appunto gli hotel generalmente si distinguono per la qualità del servizio, l'ospitalità e l'eccellenza.
Erano tanti gli hotel, vedo 1000 hotel, sì, che si trovavano in questa classifica del 2026. La top 10 condivide questo punteggio di 99,5, quindi sono in 10 ad aver raggiunto lo stesso punteggio, mi sembra. Sì. Ce ne sono alcuni anche della Svizzera italiana.
Sì, nella top 1000, diciamo così, ci sono 3 hotel ticinesi.
Uno sarà Ascona.
Uno a Ascona, cioè l'hotel del Rock di Ascona, il Castello del Sole, Splendid Royal di Lugano, ovviamente conferma anche un po' della reputazione che il Ticino gode in questo ambito.
Quindi due Ascona, Castello del Sole e Eden Rock.
Eh sì, due ad Ascona e uno a Lugano, giusto?
Scusa, campanilismo.
Sì. E niente, appunto, comunque ci sono in generale diversi hotel del suolo, del nostro suolo nazionale.
Di classifica ormai ce ne sono tante.
Mi stupisce
questa
il fatto che per la prima volta nella mia
top
mente, nazione turistica come la nostra, immaginavo che ci fossimo sempre stati tra i migliori albergatori del mondo. Invece
è la top 10.
Per la prima volta nella top 10. Eleonora Tela, grazie mille per le notizie curiose di questa settimana. Ci vediamo magari lunedì prossimo per le nuove 5.
Grazie a voi.
Grazie.
Ciao.
A mille voci ci piace parlare anche degli oggetti dell'estate, di quelle invenzioni che a volte ritroviamo solo in questa stagione, che prendono un'altra forma in questa stagione, che ritornano, che tiriamo fuori dall'armadio. Oggi ne abbiamo uno
che non è
per
di stagione.
Rendere estivo.
Che non è di stagione.
È difficile.
Tu ci hai provato.
Noi possiamo dire che questa settimana inizia il Locarno Film Festival, possiamo dire che i film sono spesso accompagnati da questo elemento, però non è proprio estivo, il popcorn.
No, non è estivo. Però andando a curiosare, è estivo, tu avevi trovato una giustificazione un po' tirata per le orecchie, però andava bene, è talmente caldo che andiamo nelle sale cinematografiche perché lì possiamo godere dell'aria condizionata. I popcorn noi li leghiamo ovviamente al mondo del cinema, della sala cinema, e soprattutto le porcherie che lasciano in giro, perché il popcorn va sempre briciole dappertutto. Infatti molte sale li avevano proibiti durante diversi periodi perché li lasciavano davvero sporcizia in giro, siamo corretti. Allora, il popcorn non è un'invenzione legata al cinema. Il popcorn è molto più antico delle piramidi d'Egitto.
Ecco.
Nasce, ma le prime testimonianze sono davvero molto, molto antiche. La storia comincia circa 9.000 anni fa nel Messico centrale, dove c'era una modesta pianta selvatica che si chiamava teosinte. E le popolazioni indigene, generazione dopo generazione, hanno fatto delle selezioni di queste piante e siamo arrivati al mais. Tra le tante varietà di mais che ci sono, ce n'è una sola, che si chiama Zea Mais Everta, che può diventare popcorn, quindi può esplodere all'interno, il chicco ha dell'acqua e quell'acqua esplodendo
crea il popcorn.
Allora, le testimonianze più antiche, siti archeologici peruviani, dove hanno ritrovato delle pannocchie e dei chicchi esplosi datati 4.700 anni avanti Cristo. Quindi hanno 6.700 anni circa questi popcorn. E li facevano scoppiare in modo... come lo facciamo adesso? Non avevano il microonde, perché il microonde ha trasformato, ci ha resi tutti creatori di popcorn senza bisogno di distruggere delle padelle e dei coperchi. Li facevano esplodere in modi particolari. Abbiamo delle testimonianze dirette di quello che è stato, se vogliamo, il primo antropologo moderno. Era un missionario francescano, Bernardino da Sahagún, che nel 500, quando noi siamo arrivati nel Nuovo Mondo, tra le varie cose che ha scritto, perché lui si è interessato tantissimo alla lingua di queste popolazioni, ha fatto un lavoro enorme, racconta anche di queste cerimonie in cui i cerimonieri e le donne venivano adornate con delle collane fatte di popcorn, quindi di chicchi scoppiati che venivano usati come ornamento e come... ringraziamento a che gli dei o le divinità portassero sia la pioggia sia la fertilità. Racconta anche di come gli irochesi li facessero questi popcorn. Mettevano i chicchi in contenitori pieni di sabbia e poi la sabbia veniva scaldata sul fuoco, quindi non andavano neanche tanto in giro, scoppiavano all'interno.
Rimaneva comoda questa tecnica.
Ti resta quel granonino di sabbia fastidioso tra i denti che noi abbiamo sostituito con il sale. Allora, arriviamo ai giorni nostri, lasciamo il Nuovo Mondo e siamo in quel mondo. 1885, Chicago, Charles Critters si inventa la macchina a vapore capace di far esplodere i chicchi. La testa un paio d'anni, poi la presenta all'Esposizione Universale di Chicago nell'88 e da quel momento diventa una macchina che molti acquistano e molti usano per vendere i popcorn. Dove vai a vendere di solito? Dove c'è gente. In quegli anni, inizio del Novecento, i primi secoli del Novecento, la gente va al cinematografo, perché la grande attrazione. E negli anni più difficili di quei primi decenni del Novecento, quelli della Grande Depressione, quando la maggior parte delle persone aveva perso il posto di lavoro, aveva perso i soldi, i cinema c'erano e la gente comunque riusciva ad andare al cinema. Fuori dal cinema c'erano le macchinette con i popcorn, c'erano gli ambulanti che distribuivano il popcorn, che costava pochissimo. E la gente aveva sollievo, già viviamo degli anni bui, un periodo buio, il popcorn era accessibile anche ai meno abbienti. Quelli che erano nelle sale cinematografiche, i gestori delle sale cinematografiche, si resero conto che il popcorn andava, attirava molto, e quindi cosa hanno fatto? Hanno semplicemente aperto le porte
e
portato il popcorn all'interno, perché hanno fatto due conti. Con il guadagno la vendita di popcorn, delle volte superavi il guadagno dei biglietti staccati e quindi è diventata un'attrazione iniziale per fare entrare maggiore gente nei cinematografi. E da lì non si è più staccato. Adesso in qualsiasi sala vai, tu me lo hai confermato, io non sono un amante dei popcorn, ci sono delle confezioni, cioè ci sono degli scatoli, dei barattoloni
enormi, veramente.
Il mio incubo è avere qualcuno vicino che sgranocchia tutto il tempo.
Sì, è vero che questo è anche un problema, no, per alcuni, perché chi ha queste scatolone di popcorn poi alla fine inizia a sentire anche i chicchi che rimangono sotto, che rotano su questo cartone. Intanto tu stai guardando un film. Un po' così.
Comunque sono le particelle d'acqua all'interno che, una volta arrivate a 180 gradi, esplodono, fanno esplodere il guscio, l'amido del chicco si espande fino a 40 volte il suo volume iniziale e abbiamo quel fiocco bianco in cui uno può mettere quello che vuole, dal sale al caramellato, per la gioia di tutti i dentisti.
Sono loro, non tutte le varietà di popcorn però esplodono, quelle che insomma che abbiamo noi, quelle
di corn.
Certo.
Non tutti i corn diventano pop.
Non tutti fanno pop, però quel pop lì è davvero questa microparticella di acqua che esplode ed è affascinante poterli a volte ancora guardare nella padella, che improvvisamente tu li guardi lì e dici non succede niente, poi inizia.
Ed è proprio il momento in cui hai sollevato
sì,
il coperchio.
Esatto. Esatto. Abbiamo parlato della storia dei popcorn, abbiamo quindi parlato anche di cinema e nella sala del cinema rimaniamo, Marcello.
Con una notizia che arriva dall'Università di Bristol. Io quando l'ho vista ho detto non è vero che c'è qualcuno che fa delle ricerche di questo tipo, però hanno il loro why e il loro because, quelli dell'Università di Bristol, perché hanno fatto uno studio, l'hanno pubblicato sul bollettino di vulcanologia. Hanno analizzato 20 film hollywoodiani in cui ci sono i vulcani come protagonisti. Loro sono esperti di vulcani, sono degli scienziati, quindi conoscono i vulcani. Hanno detto, ma andiamo a vedere nei film come me lo rappresentano il vulcano, l'eruzione vulcanica, per vedere cosa c'è di vero e cosa c'è di non vero. E uno dice, ma vabbè, hanno uno scopo, dopo ci arriveremo. Allora, cosa c'è di veritiero nei film in cui vediamo le eruzioni vulcaniche? Questi vulcanologi dicono che la parte prima dell'eruzione, con i piccoli terremoti, le emissioni di gas, le crescenti attività del vulcano e soprattutto l'incapacità o la difficoltà per gli scienziati di prendere delle decisioni che potrebbero essere quelle di allarmare le popolazioni, sono fatte in modo relativamente realistico. Quindi su quella prima parte, quando il vulcano è lì un po', esplode o non esplode, il cinema ha lavorato abbastanza bene. Cosa non va, secondo loro? I tempi. I tempi sono ovviamente per il cinema compressi, ma possono essere dilatati nella narrazione. Comunque, loro dicono che comunque nei film il passaggio tra i primi segnali e l'eruzione vulcanica, l'esplosione vulcanica, durano poche ore o pochi giorni nel racconto. In realtà, loro dicono, sono settimane o mesi di solito. E quindi questo potrebbe essere migliorato. La lava. Il vulcano è lava. La lava è protagonista in tutti i film in cui ci sono dei vulcani. Le spettacolari colate di lava, dicono, sono troppo presenti. Non è sempre così. E soprattutto non è la lava il grande pericolo, ma le nubi o le nubi di gas a temperature devastanti. Quello viene un po' sottostimato rispetto a quello che è nella realtà.
Beh, è vero che la lava rossa fa la sua scena nel film.
Anche
è
quando
quello,
la vediamo,
no?
I vulcani vicini a noi sono impressionanti. E loro dicono, la lava non va così veloce però. Sappiate, lo spettatori, che la lava non va così veloce come ce la mostrano nei film. È molto, molto più lenta. La rappresentazione degli scienziati come eroi in grado di prevedere l'eruzione di un vulcano, anche questo, loro che sono degli scienziati dicono caliamo due dita, non siamo ancora in quella fase in cui basta una scossa di terremoto e due sbuffate di gas per permetterci di dirvi esattamente quando succederà il peggio. Arrivano comunque a una conclusione, dicono... È possibile, cara Hollywood, raccontare un'eruzione vulcanica in modo scientificamente corretto, senza rinunciare a quello che è l'aspetto suspense, che in un film è fondamentale, un film che alla base ha una catastrofe, un po' di suspense deve averla. E loro consigliano le serie o le miniserie in modo, deve piacerti l'argomento ovviamente, in modo di avvicinarti all'eruzione vulcanica puntata dopo puntata.
Parte 1, terremoto. Parte 2, gli scienziati. Parte 3, una puntata di lava che cola.
Loro potrebbe. Dicono, questo permetterebbe di sensibilizzare maggiormente sulla realtà di un'eruzione vulcanica. Adesso non so se gli scenografi, i sceneggiatori, Netflix, Hollywood, raccoglieranno questo invito degli studiosi dell'Università di Bristol, però loro ci hanno provato.
Chissà, noi la aspettiamo.
Muore lentamente questo brano.
Sì, e sta per finire la seconda ora di Mille Voci. Dopo di noi, Marcello, c'è Antonio Bolzani, con la terza ora di Mille Voci estate.
Già agguerrito fuori.
È pronto, lo vediamo fuori dagli studi. Noi oggi abbiamo fatto, devo dire, un bel viaggio, sicuramente un bel viaggio. Il tema delle vacanze che sono un obbligo, ha fatto discutere perché la verità e in tanti ci dicono proprio che le vacanze è sempre tempo libero e si possono trascorrere un po' dove ognuno desidera, anche chiuso in casa, qualcuno l'ha detto, senza aprire la porta a nessuno.
È una scelta di vita e di vacanza. Grazie Lara.
Grazie a te Marcello.